Arabesque.
La sonata in La maggiore K39, K sta per Kirkpatrick, Ralph Kirkpatrick, non per Köchel, Ludwig von Köchel. La sonata in La maggiore K39, dicevo, una delle 10 sonate di Domenico Scarlatti, proposte da Maria Tipo nel suo splendido recital a Castelgrande di Bellinzona il 3 maggio 1993. Sempre a Bellinzona ritroviamo Maria Tipo, che ormai da un decennio ha lasciato il mondo concertistico per consacrarsi esclusivamente all'insegnamento. Siamo nel 2007 e sul palcoscenico del Teatro Sociale la grande pianista italiana è interrogata da Giuseppe Clericetti e dal sottoscritto. Questa è la terza parte dell'incontro. Ricordo che le due puntate precedenti sono sempre ascoltabili sul sito RSI di Arabesque. Iniziamo da una pagina dalla sonata opera 109 di Ludwig van Beethoven, registrata all'auditorio della RSI nel 1979.
Thank you.
Per un interprete e per una pianista che deve tenere numerosissimi concerti in un anno si pongono dei problemi, almeno a me interessa sapere un po' come affrontano alcuni problemi, uno dei quali è la memoria, cioè lo studiare, il suonare a memoria le cose che si fanno. L'altra è il track, cioè la paura del palcoscenico. Cominciamo dal secondo magari, la paura del palcoscenico. Maria
Quella del
Tipa.
palcoscenico l'ho avuta tremenda,
Sì.
tremenda, sempre, fino all'ultimo concerto. Anzi, più suoni bene, più ce l'hai, perché la paura è perché tu vuoi far bene, perché se te ne freghi vuoi far male, non c'è più paura, voglio dire. Paura di che? La paura è perché se poi non è come, proprio come desidero, insomma, vuoi dare al pubblico il massimo. Anzi, certe volte mi ricordo mio marito mi diceva: ma come vuoi suonare? Ma che gli vuoi dare? Come vuoi suonare? Contentati, suoni come vuoi. Cosa vuoi fare? Il più bel concerto del mondo. Allora non aver paura. E invece no, uno vuol fare il più concerto del mondo ogni volta. Ed è questa la nostra forza. Perché se tu non lo vuoi fare più, tu cominci a suonare male. Scendi, 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 contenti. E invece c'è questo track. Va superato suonando, suonando. È così, però è positivo. Io trovo che è positivo. Ho parlato con
Come si
parecchi
prepara
musicisti.
l'entrata nel
No, come ti
palcoscenico?
prepari? È tremendo. Insomma, è una cosa, devi farla. E più o meno, questo dipende anche dal programma. Se c'è un pezzo nuovo, il pezzo nuovo ti agita di più proprio per la memoria, perché non l'hai sperimentato, non sai cosa succederà. È un fatto difficile, ma insomma, si fa. È questione di carattere e basta. Poi, una volta arrivata al pianoforte, le cose cominciano a venire e allora poi si va avanti il concerto, ma all'inizio, prima di suonare è peggio. Io molte volte ho avuto un track così forte che dicevo: ma insomma, se venisse un terremoto, insomma, adesso, insomma, sarebbe meglio. Tutto è meglio che suonare lì, arrivare lì in pubblico con queste 3.000 persone che stanno là, si aspettano di sentire chissà che, io farò un disastro. E poi, oppure non so, tante cose, manca la luce, una cosa molto più semplice. Vengono a dire: manca la luce, non si può fare il concerto. Quanto sei disposto a pagare? Me lo ricordo questo in certi camerini io davanti allo specchio. Ma dillo, quanto sei? Milioni. Potrei pagare 5 milioni. Non fare il concerto stasera. Che bello, me ne vado al ristorante da solo, mi mangio una bella cosa. Quindi si arriva anche a queste follie, anche a queste cose qui, il panico, ecco, quindi ha tirato fuori una cosa. E lo vedo anche negli allievi, ci sono quelli. Però forse aiuta perché tu vuoi far bene, insomma, è un fatto positivo. Tu sali su un podio, suoni per queste persone che da te ricevono quest'opera d'arte. È un fatto serio, un fatto importante. Se lo prendi sotto gamba, fai una porcheria, insomma. Non è giusto, non va, insomma. Noi in fondo siamo il museo per la musica. I pittori hanno i quadri nei musei, tutti quanti vanno a vedere, quello è l'opera d'arte, lo vedono e quello sta là, nei secoli. Ma noi dobbiamo prendere questa musica, se no starebbe nel cassetto, nessuno la può sentire. Noi ve la facciamo sentire. E allora c'è una responsabilità, in quel momento bisogna fare il quadro, bisogna farlo, ma bene, preciso, perfetto. Le luci, le proporzioni, tutto, il sentimento, non sbagliare, non troppo, no, perché non è così. Il testo, allora come abbiamo studiato questo testo per riuscire a captarne tutti i misteri? Ci vuole tempo per lavorare questo e si evolve, e mano a mano che vai avanti e ne scopri ancora delle altre cose. Allora tutto questo è importante che sia fatto bene, perché sennò cosa raccontiamo al pubblico? Un altro quadro. Figlio, ci faccio un altro quadro, faccio un buco, faccio l'occhio diverso, cambio il colore, cosa? Bisogna fare com'è la partitura. E se c'hai un minimo di rispetto e di amor proprio, lo vuoi far bene. Ecco il panico, ecco tutto questo, insomma.
Thank you.
una delle ragioni per cui un pianista o un musicista in genere ha paura prima di salire sul palcoscenico può essere il timore dei vuoti di memoria.
Il timore dei vuoti di memoria. Però io questo non l'ho sofferto, grazie a Dio, forse studiavo, lavoravo bene, non lo so, noi abbiamo tanti tipi di memoria, la memoria visiva, la memoria delle mani, la memoria uditiva, e allora qualche cosa funziona, se hai studiato bene, se sai l'armonia, voglio dire, insomma, ti attacchi a qualche cosa, tutto è cominciare, insomma, poi dopo è un viaggio. Però io so di tanti miei colleghi, anche allievi, li studio e vedo se qualcuno ha una memoria più debole, più difficile. E allora forse può fare la musica da camera, che è meraviglioso, c'è la musica davanti e non c'è questo problema. Insistere qualcuno che non ha una buona memoria è già, io da professoressa mi prendo la responsabilità, insomma, di stare attenta, insomma, di non spingere qualcuno per una cosa che non è, non ha le doti per farlo, insomma.
Abbiamo parlato molto di concerti, di momenti dal vivo, live, e il suo rapporto con la sala di registrazione, la sua prima registrazione in assoluto, Sonate di Domenico Scarlatti.
Sì, sì, a New York. È stato un divertimento, l'ho fatto benissimo. Poi Scarlatti, insomma, è il mio autore da quando ero bambina. L'ho fatto sempre volentieri, con facilità, eccetera. E mi ricordo che l'abbiamo fatto in una seance di 3 ore e mezzo, state fatte le 18. Questi stavano, questi, come? Loro ripetono, no, vogliamo fare 2 volte. Va bene, 2 volte la sono da capo a fondo. Era buono tutte e due, quale la prende? Sì, noi stiamo a impazzire. Prende una delle due, sono buone tutte e due. E così si è fatta questa cosa. Mentre invece c'erano stati altri pianisti prima, c'era una pianista brasiliana bravissima del passato, la Guilherme Novais. E lei suonava, dice che c'erano state 3-4 sedute per fare un disco, o per fare 3 sonate, 4 sonate, perché chi è falloso fallisce, fa la notina sbagliata. E Scarlatti è molto difficile, devi veramente stare, insomma, non puoi avere il dito falloso o che cosa, suonare e basta. E a me mi è venuto molto bene, questo primo disco me lo ricordo. È stato bellissimo, ha avuto molto successo, molto molto successo.
Erano pochissime a suonare Scarlatti all'epoca, c'era Horowitz, c'era Askill. Ecco, e lei è diventata un po' anche la portavoce di Scarlatti.
Sì,
da una parte, e più tardi assunse anche, adottò anche Clementi, che non suonava,
dopo Clementi,
che non suonava
che
nessuno.
Sì, però anche Horowitz, vedi che abbiamo avuto degli amori in comune. E sì, meno male che questi grandi l'hanno fatto, così insomma hanno fatto un po' la strada. E ora Scarlatti però è suonato molto, è molto amato, trovo che è genialissimo ancora oggi, è straordinario.
Sono ancora pochi però che affrontano Clementi. Come lo spiega?
Non lo so, perché Clementi forse italiano, non è tedesco, fosse tedesco non lo so, forse i tedeschi lo suonerebbero, l'avrebbero lanciato. Io ho fatto questa integrale, è stata laboriosa, difficile. È stato un autore non fortunato, però prima o poi, sono sicuro che prima o poi si suonerà Clementi moltissimo, piacerà, è molto difficile, anche perché è poco conosciuto, è molto difficile, e allora si sceglie Beethoven, se devi scegliere, nei concorsi che sembra non lo mettono, allora si sceglie Mozart e Beethoven, chi è che si mette in mente di fare una sonata di Clementi? Si mette in bocca al lupo perché... è difficile da seguire, nessuno la conosce, insomma ci sono dei motivi, però questo passeranno forse 30-40 anni e forse avrò un pochino contribuito.
Rimanere sul discorso della discografia, uno dei dischi centrali della sua produzione, anche molto premiato, estremamente apprezzato, è dedicato al capolavoro di Johann Sebastian Bach, quindi alle variazioni Goldberg. Come arrivò alle Goldberg e quando decise di essere pronta a registrare?
Beh, avevo sempre suonato molto Bach. Però le Goldberg no. E in una tournée americana sentì un disco di Glenn Gould e fu folgorata da
la prima versione.
La prima versione, infatti, poi la seconda no, non mi è piaciuta più tanto. La prima mi ha impressionato e ho detto io devo lavorare questo pezzo, assolutamente. Sono tornata a casa e ho cominciato a fare. In pochi mesi ho potuto suonarlo addirittura. E poi è diventato un cavallo di battaglia, ho lavorato tantissimo. Allora, poi mi sono allontanata dall'interpretazione di Gould, non vuol dire niente, ognuno c'è la sua. Però è stato, lei mi ha chiesto qual è stato il primo momento e questo è stato. Dopo ho sentito la registrazione di dopo tanti anni, non era più la stessa, non era così spontanea, era molto meccanico e si sente la voce, lui si sente che lui canta con la voce, però non canta con le dita. E insomma, non va questa cosa, non è un cantante, è un pianista. Voglio dire, insomma, non suoniamo il clavicembalo, stiamo suonando il pianoforte, e allora bisogna, con questi canoni, tutta questa polifonia, c'è il legato, c'è un lavoro enorme. E io mi sono dedicata molto, insomma, ho fatto. mi sono divertita.
Lei ha dedicato moltissimi anni della sua esperienza, ha messo a disposizione la sua esperienza professionale insegnando, e in modo particolare alla scuola di Piero Farulli,
alla scuola di Fiesole.
A Fiesole.
Però avevo cominciato prima a Ginevra e io ho fatto la virtuosità.
Poi ho insegnato a Bolzano,
anni, poi
a Firenze.
Bolzano, Firenze, con i conservatori. E come perfezionamento e virtuosità a Ginevra 10 anni. E ho avuto Gerner, ho avuto tantissimi, bravissimi, Riccardo Castro che ha vinto Leeds, tanti grandi. Sono stata fortunata, mi sono incontrata con dei giovani talenti strepitosi e abbiamo lavorato molto bene. E poi la scuola di musica di Fiesole, e ancora insegno alla scuola di musica.
Le capita mai di avere un pianista de goccio che però...
Come? Se, certo che capita. Meno male, uno di meno, insomma, si fa presto a scartarlo perché i pianisti sono troppi. E invece quando non è di goccio, quando quello che sta un po' in mezzo, però non è lo stesso, non potrà fare, lo vedi. E io faccio un esame d'ammissione abbastanza severo e ne prendo solo 6. E non tutti gli anni, perché poi si fa un posto vuoto, li tengo 3-4 anni, un posto vuoto, uno solo entra. Perché è inutile illudere qualcuno che poi dopo non potrà fare una carriera. Sappiamo che c'è una concorrenza enorme, molti giovani suonano e suonano bene. E allora ci vuole una base. Io non posso insegnare il talento, assolutamente. Posso insegnare a un talento di suonare il meglio possibile, insomma, di capire la musica e gli autori. Però quindi alla base ci vuole quello, sto molto attenta, qualche volta ci si sbaglia perché vengono, suonano all'esame di ammissione un pezzo che hanno studiato moltissimo, sanno fare solo quello. E allora ora ho imparato, li prendo in prova questi i primi 3 mesi per vedere in quanto tempo imparano una musica, perché anche quello è importantissimo. Un giovane deve poter leggere una musica e poi poterla suonare dopo poco, perché è così che lavoreranno, telefoneranno, vuoi fare questo concerto? Chi risponde sì, lo posso fare in 10 giorni, suona, quell'altro sta a casa e non lo fa perché sta lì, ci vuole mesi per poter fare. Ecco, quindi il talento è sì, mi capitano quelli che dicono no, non si, far lezione a qualcuno che non ha talento è tremendo, proprio non si può, perché a due questa cosa è un discorso che si realizza così.
Roby, ci presentiamo l'anno prossimo l'esame di ammissione di Fiesole.
Tu con la seconda ballata di Chopin.
Seconda ballata,
io con la
12 anni
di
impiego.
Col secondo movimento della fantasia di Schumann.
Ma io ho messo, vede, visto questo, ho messo anche uno stop. Dopo i 22 anni non posso prendere.
Siamo appena appena fuori.
Ci ha detto gentilmente che non abbiamo più 22 anni.
No, voglio fare di no.